Buongiorno e ben arrivati a questa nuova puntata di Tech Heroes. È una puntata veramente, veramente particolare, perché non siamo solo qua in studio, non stiamo registrando semplicemente qua in studio, ma riprenderemo anche l'audio e l'audio verrà pubblicato successivamente in, scusate, .net podcast, me lo sono scritto perché è un po' complicato, verrà pubblicato anche .net podcast, in un secondo momento .net podcast di cui ci parlerà il nostro ospite Roberto Albano. Ciao Roberto.
Ciao,
raccontaci di questa vostra idea, di questa vostra community e raccontaci di te.
Ok, perfetto. Allora, io sono Roberto Albano, sono uno dei tre fondatori di .net Podcast, insieme ad Antonio Giglio e Massimo Bonanni, e abbiamo fondato questo podcast ormai giusto un anno fa, più o meno. E praticamente l'idea era quella di realizzare un podcast tecnico, ovviamente basato sulle tecnologie Microsoft, da qua il nome .net
okay.
Podcast.
Difficilissimo per me.
Era perché appunto era per, diciamo, spiegare in delle puntate audio fondamentalmente delle tecnologie o dei prodotti di Microsoft che possono essere utili a chi fa il nostro lavoro.
Okay.
E è utile magari per chi magari in metro o in macchina vuole impiegare del tempo ascoltando qualcosa che può interessargli anche dal punto di vista personale o professionale.
Ok, grazie. Tra le altre cose, questa puntata è ancora più particolare perché di solito siamo noi che intervistiamo i nostri ospiti, invece oggi verrò intervistata io, quindi
sì.
Lascio la parola a Roberto per le domande, insomma, okay. Di questa puntata.
Sì, noi abbiamo fatto questo esperimento di questo podcast webcast
insieme. Un po' particolare, dai.
Ok, e per questo abbiamo intervistato Paola, sì. E per cui Paola giustamente ci deve spiegare chi è e di
chi
che
sono.
Cosa si occupa.
Esatto. Allora, io sono technical evangelist, IT pro, in realtà questo termine poi vediamo anche nel corso della puntata, è un po' cambiato, però fondamentalmente mi occupo di tutto quello che riguarda il lato infrastruttura di un'azienda, piccola, medio, grande, quindi ho aiutato in questi 10 anni di Microsoft molti clienti a disegnare magari la propria infrastruttura, mantenerla, gestirla, eccetera eccetera, quindi la mia formazione di questi ultimi 10 anni è stata molto focalizzata dal punto di vista infrastrutturale, quindi tutto ciò che riguarda l'infrastruttura di un'azienda, insomma l'infrastruttura informatica di un'azienda,
che è molto importante chiaramente perché
direi
non c'è solo il
software,
cioè, okay. Software sta sopra, diciamo.
Esatto,
di...
esattamente.
Ok, in questa puntata parleremo degli IT implementer.
Esatto.
È un termine un po' particolare, ci puoi spiegare di che cosa si tratta?
È un termine un po' nuovo, nel senso che è nato da qualche mese e fondamentalmente l'IT implementer è il sistemista di 10 anni fa, no? 10 anni fa c'era il sistemista che controllava il proprio pezzo di infrastruttura, che poteva essere l'Active Directory, che potevano essere alcuni ruoli su Windows Server, poteva essere un lavoro di gestione, di manutenzione del proprio pezzettino di infrastruttura, perché ovviamente l'infrastruttura è grande e complessa,
certo.
Quindi ogni sistemista, diciamo così, aveva una sua particolarità e una sua professionalità. L'IT implementer è questo nuovo termine, come dicevo, è proprio l'evoluzione, perché c'è poco da dire e lo show di Tech Heroes ce lo dimostra, la tecnologia sta cambiando e quindi tutti coloro che lavorano e che usufruiscono della tecnologia devono evolvere con essa, quindi
certo.
Questa è la nuova figura dell'IT implementer.
Certo.
Non molto semplice effettivamente.
Sì, è un po' un contorno ancora da chiarire.
Esatto,
bene.
Esatto.
Paola, tu sei la massima esperta, diciamo, di Azure in Italia probabilmente.
Sì.
Probabilmente.
Quindi,
quindi tu che sei un'esperta della piattaforma Azure,
sì.
Diciamo esattamente per gli IT implementer, che cosa offre Azure?
Allora, Azure offre l'opportunità di installare, gestire e controllare dei servizi e dei pezzi di infrastruttura con una, diciamo così, con una grande immediatezza. Perché mentre tanti anni fa ci dovevamo preoccupare di comprare un hardware, eventualmente aggiungere, modificare dei pezzi, quindi installare il sistema operativo, quindi installare il servizio, eccetera, eccetera, tutta la prima parte l'abbiamo eliminata, perché Azure ci mette a disposizione una quasi infinita infrastruttura.
Una serie di servizi che possono essere già pronti.
Non solo servizi quasi pronti, ma l'infrastruttura stessa. Certo. Se io devo installare un banale server, io posso creare una macchina virtuale in pochissimi minuti, mentre prima, ripeto, avevo bisogno di un investimento iniziale che mi faceva perdere un pochino di tempo, quindi mi dà un'immediatezza che prima non avevo, ma soprattutto una grande agilità.
Senza considerare i costi del ferro che poi sono da buttare via dopo qualche
agilità
anno.
Agilità economica, ma anche agilità di tempo, perché se io posso risparmiare del tempo nell'installazione, certo, eccetera, certo, eccetera, io posso fare altro nel frattempo, quindi il mio lavoro diventa sicuramente più agile.
Io ti posso assicurare di aver ricevuto un curriculum di un tizio che ha aggiunto tra le varie voci capacità di installazione e disinstallazione software.
Perfetto. Questo è... Quindi direi che questo ci fa capire, insomma, è veramente... che è un lavoro anche.
Senti, allora, tornando sempre ad Azure, diciamo, il problema in Italia che si è riscontrato molto spesso è un problema legato ai dati, alla privacy, alla sicurezza dei dati. C'è un po' questa idea che il nostro dato debba stare sotto la nostra scrivania al sicuro da qualsiasi cosa. Ma è veramente assicuro da qualsiasi cosa là, o ci stiamo semplicemente preoccupando di qualcosa che non esiste? Perché Azure ormai,
allora,
dire...
in Italia c'è ancora molto questo timore,
preconcetto,
questo preconcetto, questo timore. Io parlo di Azure ormai da 2 anni e mezzo/3, e bene o male devo dire negli ultimi tempi è molto migliorata la situazione, devo essere
visto
molto onesta, però inizialmente c'era proprio questa cosa, questa idea: i dati non sono più dove i miei occhi possono guardare. No? Però in realtà è un timore infondato, perché proprio dal punto di vista, lasciami dire, infrastrutturale, ricordiamoci che i dati che scrivo su Azure vengono replicati 3 volte, io ho 3 copie dello stesso dato praticamente replicato in zone diverse dello stesso data center, e volendo posso attivare anche la georeplica e avere altre 3 copie in un data center geograficamente lontano, quindi alla fine ho 6 copie dello stesso dato. Sfido chiunque di coloro che hanno il dato sotto la scrivania se lo copiano 6 volte.
No, ma manco 2, guarda.
Esatto, quindi sicuramente è proprio un preconcetto. Poi
forse
alla fine
è un retaggio del passato, diciamo.
Esatto, bisogna un po'... Noi probabilmente in Italia abbiamo questa difficoltà a rispondere velocemente alle novità, e poi non dimentichiamoci che comunque i data center di Microsoft sparsi per il mondo sono gli unici data center che rispondono a degli standard mondiali e nell'Europa europei, a degli standard di sicurezza a cui nessun altro data center risponde e che non vengono rispettati. Insomma.
Assolutamente. Un altro termine invece che incontriamo spesso è il cloud ibrido.
Sì.
Che vuol dire questo termine?
Il cloud ibrido è, secondo me, un ottimo approccio al cloud pubblico, perché ancora una volta, come tutte le grosse novità, c'è chi si lancia, cioè chi si butta, chi invece è un pochino più timoroso, no? Quindi ai timorosi si parla proprio del cloud ibrido, cioè l'opportunità di mantenere il mio investimento che ho fatto per la mia infrastruttura, ma guardare un pochino più verso il futuro, e nel momento in cui ho la necessità di implementare nuovi servizi, questi nuovi servizi li implemento in Azure. Quindi non ci sarà mai la definizione butto tutto quello che ho fatto fino adesso e andiamo tutti su Azure, no, assolutamente. L'approccio che mi sento proprio di comunicare è questo, un approccio graduale, e l'approccio graduale è un approccio ibrido, quindi un gran bel pezzettone della mia infrastruttura rimane on-prem, come si dice, on-prem, quindi casa, ma ho l'opportunità, attraverso sempre dei servizi di Azure, di agganciare, diciamo così, un tubo, una VPN in termini tecnici, un tubo che mi fa comunicare in maniera diretta con Azure. Quindi ciò che implemento in Azure è una estensione naturale di quello che io ho in casa. Questo è il cloud ibrido.
Quindi conservo una parte dei miei investimenti, perché magari ormai li ho fatti già, però voglio cominciare a vedere.
Ma guardo verso il futuro e mi adatto a ciò che la tecnologia mi sta offrendo in questo momento, che è, come ho detto prima, agilità.
Certo, certo. Quindi. Quali sono gli scenari in cui si applica meglio il cloud ibrido?
Allora, il cloud ibrido, quando ho cominciato a parlare di cloud ibrido, il primissimo servizio di cui ho parlato a lungo, molto a lungo, e se ne parla ancora oggi, è il backup. il backup su Azure. Allora, il backup su Azure, partiamo dal il backup. Non è detto che tutte le aziende, ma anche il privato, faccia con estrema correttezza e insomma con ridondanza, faccia un backup dei propri dati. E quindi cosa ci dà Azure? Azure ci dà prima di tutto uno strumento già pronto che si chiama Microsoft Azure Backup, ma soprattutto ci dà uno spazio pressoché infinito dove salvare i nostri dati. E non solo vengono semplicemente salvati, ma vengono anche tenuti e manutenuti in maniera criptata, quindi viene ancora una volta rispettata la sicurezza e la privacy del dato. Questo è un esempio immediato di cloud ibrido, perché i miei server magari sono ancora qui on-prem, ma il loro backup sta da un'altra parte, senza utilizzare continuamente storage e spazio prezioso in casa. Quindi questo abbiamo... è un primo esempio. Un secondo esempio che si sta facendo molto forte nell'ultimo periodo è l'identity ibrida, no?
Sì.
Quindi ho la mia Active Directory in casa, ma nessuno mi vieta di sincronizzarla con Azure, e in Azure potrò avere un altro domain controller o quella che si chiama Azure Active Directory, che si integra con qualsiasi soluzione di identity, Office 365, piuttosto che Intune, qualsiasi soluzione di identity per fare single sign-on. Per esempio, questo è ancora un esempio più spinto del backup, perché ho una parte delle mie credenziali, una parte dei miei utenti e delle membership in Azure, in modo che da poter a sua volta, come ho detto, integrarsi con un'altra serie di soluzioni e ottenere ancora una volta agilità. Cioè,
certo,
il termine
certo.
Poi alla fine, alla base è agilità.
Un'azienda che ha più sedi è automaticamente già allineata con tutte le sue
informazioni. Esattamente, c'è la parte centrale in Azure che è sincronizzata con tutte i satelliti, chiamiamolo così.
Sì, il tempo è il costo maggiore nelle aziende, quindi più tempo riusciamo a risparmiare, più soldi risparmiamo, questo è un concetto da imparare.
La sincronizzazione è automatica, quindi una volta che io ho scritto un nuovo utente da una parte, automaticamente me la ritrovo ovunque.
Senti, tornando al discorso dell'IT implementer, sì, che è un po' l'argomento di questa puntata, noi abbiamo visto che in passato un po' i sistemisti erano quelli che, diciamo, erano i duri che lavoravano da console di comando, lavoravano così. Noi con Azure adesso abbiamo un sacco di console, di dashboard e di, diciamo, data, diciamo, di console automatiche che possiamo utilizzare per velocizzare le azioni.
Sì.
Questo non sminuisce un po' il ruolo dell'implementer?
No, anzi, altro che sminuire. Qui la conoscenza si fa ancora più importante, la professionalità si fa ancora più importante. E tra le altre cose Microsoft va incontro all'IT implementer in che senso? Nel senso che tutto ciò che io inserisco in Azure, configuro in Azure, ho in Azure, lo posso gestire esattamente come gestirei lo stesso servizio on-prem. A che cosa penso? Penso alla dashboard di Windows Server 2012. Da un'unica dashboard io gestisco tutti i miei Windows Server, sia che siano in casa, sia che siano su Azure. Penso alla piattaforma System Center. System Center va a monitorare, a gestire, a configurare la mia infrastruttura tanto on-prem, tanto in Azure. Quindi io non... Allora, prima di tutto non è che devo ogni volta imparare qualcosa di nuovo, una dashboard e un'interfaccia nuova, no. L'agilità ancora una volta sta in questo. Io con le piattaforme, con le dashboard di Microsoft ho una visuale univoca e unica di tutto quello che mi succede nell'infrastruttura. Ripeto ancora una volta, tanto in casa, tanto in Azure.
Sì.
Ma soprattutto voglio ricordare che con le soluzioni Microsoft io posso avere sotto controllo non necessariamente solo prodotti Microsoft.
Sì.
Ricordo che in System Center Virtual Machine Manager io posso gestire Hyper-V quanto posso gestire VMware.
Sì.
E anticipo una cosina: con l'Operation Management Suite di Azure posso gestire tanto Azure come altri provider, quindi siamo sempre nell'ottica di essere più agili. L'infrastruttura si fa più complessa, ma non si fa più complesso il mio lavoro di gestione.
Integriamo tutto quello che possiamo dare a disposizione dell'IT implementer in modo da potergli dare una console unica dove poter...
Nonostante è inevitabile che esista un'infrastruttura eterogenea.
Certo.
È normale.
È normale che sia così,
sì,
insomma. Senti, l'ultima domanda,
sì,
per chiudere questo podcast webcast un po' particolare. E quindi, diciamo, l'IT implementer abbiamo detto che è un po' l'evoluzione del sistemista,
sì,
quindi la figura vecchia classica che ci ricordiamo del sistemista che lavorava un po' tutto sul ferro, configurazioni così, è un po' destinata a sparire, secondo te?
A sparire no, perché diciamo che l'idea dell'hybrid cloud è sempre comunque molto forte, quindi non, ripeto, sarà molto difficile che Microsoft spingerà necessariamente univocamente per il cloud pubblico, quindi comunque c'è una parte di hardware che rimane in casa, basti pensare certo. anche ai client, no? Ai desktop, laptop, notebook che certo. siano. Però questo non significa che il sistemista non serve più, no, qui c'è una evoluzione. Dobbiamo star dietro, dobbiamo rispettare l'evoluzione della tecnologia e quindi anche chi ci lavora deve star dietro a queste evoluzioni, deve rincorrere questa evoluzione, stare ai tempi. È inutile che, insomma, anche la mia formazione stessa di 10 anni fa è la base della mia formazione, ma non può essere il punto di riferimento di quello che faccio oggi, perché in 10 anni la tecnologia è cambiata, il concetto sta cambiando, l'evoluzione è sicuramente in atto, tutto sta all'IT implementer, ormai lo chiamiamo così, a stare al passo con i tempi, e la sua professionalità prima di tutto non sparisce, ma anzi diventa ancora più preziosa, perché con questi strumenti io posso veramente mettere in atto un'infrastruttura molto complessa, dare ai miei utenti l'agilità di lavorare e dare a me stessa l'agilità di gestirli.
Poi del resto bisogna sempre stare aggiornati, perché le tecnologie giustamente hanno bisogno anche di uno studio, di un approfondimento,
esatto,
e anche per questo abbiamo fatto .NET Podcast, insomma, e magari questo podcast potrà servire sicuramente a qualcuno per cominciare
anche
a dare
semplicemente per dare, no, quella voglia,
sì,
quell'istinto.
Sì, sì. Lo spunto, esatto, per partire e poi approfondire quando serve l'argomento, che magari trovi l'argomento che ti serve ed è quello che vuoi approfondire. Io ti ringrazio Paola per
Grazie
averci ospitato, per averci dato il tuo tempo.
Grazie mille.
Dedicato il tuo tempo.
Io, come ad abitudine, ti regalo la nostra fantastica magliettina.
Grazie.
Perché anche tu sei un eroe della tecnologia.
Grazie.
Con il tuo .NET Podcast. Quindi questo è il
Grazie.
Nostro regalino. E ovviamente a te l'onore, dopo aver salutato tutti ovviamente, della la nostra seconda abitudine.
Chiudere. Grazie
Vai.
Mille.
Ciao.